Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato dalla Terza nel 2004 e successivamente riproposto in edizione economica. Il Risorgimento Italiana di Alberto Mario Banti è una sintesi storica dedicata alla formazione del Movimento Nazionale che condusse alla nascita del Regno d'Italia nel 1861 e al completamento territoriale del decennio successivo. Non è una storia generale della penisola ottocentesca, né una semplice sequenza di battaglie. Governi e trattati il libro concentra l'attenzione sul Risorgimento come movimento insieme politico e culturale. Banti segue il percorso che va dai primi impulsi patriottici di fine Settecento alle società insurrezionali, dalle rivoluzioni della prima metà dell'Ottocento alle soluzioni istituzionali e diplomatiche che resero possibile l'unificazione. La sua prospettiva mette in relazione conflitti politici, linguaggi della nazione, ideali di patria e differenti progetti costituzionali, in poco più di 200 pagine. Il volume offre quindi una ricostruzione compatta ma problematica, mostra che l'unità non fu l'esito inevitabile di una presunta identità già compiuta, bensì il risultato di iniziative, credenze, divisioni e circostanze storiche. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, il Risorgimento come costruzione di un movimento nazionale, non come destino inevitabile. Il punto di partenza di Banti è l'eccezionalità della formazione del Regno d'Italia nel 1861 dopo una lunga frammentazione statale. La penisola viene riunita in una compagine politica nuova. Il libro evita tuttavia di trasformare tale esito in una teleologia, cioè in un processo che sembrerebbe diretto naturalmente verso l'unità. L'autore ricostruisce invece la formazione progressiva di un movimento nazionale, nato da aspirazioni patriottiche, programmi politici, reti di militanti e occasioni rivoluzionarie. Questa impostazione è importante perché restituisce l'incertezza vissuta dai contemporanei. Per gran parte del periodo considerato, l'indipendenza e l'unificazione italiana erano possibilità controverse, ostacolate dalla divisione della penisola, dalla presenza di potenze straniere e dalla diversità degli ordinamenti politici locali. L'idea di nazione doveva quindi essere formulata, comunicata e resa credibile, non semplicemente risvegliata. Banti colloca gli inizi del processo tra la fine del Settecento e l'età delle trasformazioni introdotte dalla Rivoluzione francese e dall'esperienza napoleonica, quando le categorie di cittadinanza, sovranità e indipendenza assumono un significato politico più netto. Il Risorgimento appare così come una vicenda fatta di tentativi falliti e successi parziali, nella quale l'unità del 1861 rappresenta un risultato rivoluzionario ma non scontato. Secondo, patria e nazione, la forza politica di linguaggi, simboli e sentimenti. Una caratteristica distintiva della lettura di Banti è l'attenzione alla dimensione culturale e ideologica del movimento risorgimentale. La politica non è trattata soltanto come confronto tra governi, diplomazie e gruppi dirigenti per mobilitare persone e giustificare il sacrificio richiesto dall'azione patriottica. Occorreva un linguaggio capace di dare valore alla causa nazionale. Termini come patria, indipendenza, libertà e nazione acquistavano perciò una densità emotiva e morale, oltre che istituzionale. La stessa parola risorgimento, che nei dizionari ottocenteschi richiamava la risurrezione, conserva una risonanza religiosa utile a comprendere l'intensità con cui la rinascita nazionale poteva essere immaginata. In questa chiave, la nazione non coincide automaticamente con lo Stato già esistente, è una comunità pensata come dotata di legami comuni e, per questo, titolare del diritto a un ordine politico proprio. Tale rappresentazione poteva sostenere sia la critica al dominio straniero, sia la condanna della passività individuale. Il merito dell'approccio è mostrare, perché l'impegno patriottico non possa essere ridotto a calcolo di interessi o a manovra di elite. Al tempo stesso, questa centralità delle idee non cancella le differenze sociali e territoriali, evidenzia piuttosto il problema storico di come un discorso nazionale, inizialmente diffuso in ambienti relativamente circoscritti, potesse aspirare a parlare a un'intera penisola. Terzo, insurrezioni. Rivoluzioni e organizzazioni clandestine nella prima metà dell'Ottocento. La ricostruzione di Banti attribuisce un ruolo centrale alla lunga fase di iniziative insurrezionali e rivoluzionarie precedente all'unificazione. Le società segrete, le cospirazioni e i tentativi di rovesciare gli ordinamenti restaurati non sono semplici antefatti delle guerre d'indipendenza, costituiscono il terreno su cui si definiscono pratiche politiche, solidarietà militanti e alternative istituzionali. Dopo la Restaurazione, chi perseguiva libertà costituzionali, indipendenza o unità, doveva confrontarsi con apparati repressivi e con stati diversi per leggi, interessi e rapporti internazionali. La clandestinità diveniva quindi una risposta concreta all'impossibilità di agire apertamente, ma comportava limiti evidenti, isolamento, difficoltà di coordinamento, esposizione alla repressione e dipendenza da minoranze motivate. Le rivoluzioni e le insurrezioni mostrano anche che il campo patriottico non era omogeneo. Vi erano proposte repubblicane e democratiche, posizioni moderate o monarchico-costituzionali, progetti federali e aspirazioni unitarie più nette. Banti usa questa pluralità per sottrarre il Risorgimento alla semplificazione celebrativa. La causa nazionale avanzò attraverso conflitti di strategia e di principio, non grazie a un consenso lineare. I fallimenti della prima metà del secolo, pur avendo conseguenze dolorose, contribuirono a chiarire linguaggi, obiettivi e modalità dell'azione politica. Capire questa fase permette dunque di vedere il 1859-61 non come un miracolo improvviso, ma come l'accelerazione di processi maturati in decenni di esperienza patriottica. Quarto, democratici. Moderati e monarchico-costituzionali. Una unificazione nata dal conflitto politico. Uno degli aspetti più utili del volume è la capacità di presentare l'unificazione come il risultato di una convergenza incompleta tra progetti differenti. Il movimento nazionale comprendeva infatti una componente democratica, spesso legata all'orizzonte repubblicano e all'idea di una partecipazione politica più ampia, e una componente moderata o monarchico-costituzionale, più propensa a cercare l'unità attraverso riforme, alleanze e l'iniziativa di una monarchia. Questa distinzione non è un dettaglio interno alle elite, riguarda il tipo di Stato che avrebbe dovuto nascere, le modalità della lotta contro l'ordine esistente e il rapporto tra mobilitazione popolare e direzione politica. La tensione tra queste posizioni aiuta a spiegare perché molti passaggi del Risorgimento siano stati oggetto di dibattiti aspri e perché la soluzione, realizzata nel 1861, non coincidesse pienamente con tutte le speranze patriottiche. L'unità statale venne raggiunta sotto la monarchia sabauda, non attraverso la Repubblica Democratica immaginata da una parte significativa dei militanti. Banti non tratta tale esito come la vittoria astratta di una formula politica, ma come una soluzione storicamente concreta, resa possibile da rapporti di forza, opportunità diplomatiche e iniziativa militare. Il lettore è così invitato a distinguere tra l'obiettivo comune dell'indipendenza nazionale e le profonde divergenze sui mezzi e sul contenuto dell'ordine nuovo. È una distinzione essenziale per comprendere le ambivalenze dell'Italia unita fin dalle sue origini. Infine, dall'anno 1861 al completamento dell'unità risultati, limiti e scala del processo, il 1861 è il fulcro della narrazione, ma Banti lo inserisce in una scansione più ampia. La proclamazione del Regno d'Italia segna il passaggio decisivo dalla molteplicità degli stati preunitari a un nuovo Stato nazionale. Non conclude, però, ogni questione territoriale, né risolve automaticamente il problema della coesione politica e culturale. I territori italiani vengono completati nel decennio seguente, circostanza che conferma come l'unificazione sia stata un processo e non un singolo atto. La prospettiva di lunga durata consente anche di valutare correttamente la portata dell'evento. L'unità fu percepita dai contemporanei, in Italia e fuori dall'Italia, come un fatto rivoluzionario, poiché modificò gli equilibri della penisola e l'assetto europeo. Al contempo, il nuovo regno ereditava differenze locali, disuguaglianze e una partecipazione politica necessariamente limitata rispetto all'idea inclusiva di nazione evocata dalla retorica patriottica. Il libro non richiede di scegliere tra celebrazione nazionale e liquidazione revisionistica. Propone invece di tenere insieme realizzazione e incompiutezza. La nascita dello Stato italiano fu una conquista politica di grande rilievo, prodotta da un movimento con difficoltà, divisioni e confini sociali ben visibili. Questa impostazione aiuta a comprendere perché il Risorgimento continui a essere materia di discussione pubblica. La sua memoria riguarda non solo il passato, ma anche il modo in cui gli italiani definiscono l'origine della propria comunità politica. In conclusione, il Risorgimento italiano è particolarmente indicato per studenti universitari, insegnanti, lettori interessati alla storia dell'Italia contemporanea e appassionati che cerchino un primo quadro affidabile, senza affrontare subito una bibliografia specialistica molto ampia. La sua utilità pratica sta nella capacità di ordinare un periodo ricco di date, protagonisti, insurrezioni e cambiamenti diplomatici, attorno a domande interpretative riconoscibili, come nasce un movimento nazionale, perché l'idea di patria diventa mobilitante, quali progetti politici competono tra loro e in che modo si arriva alla soluzione monarchico-unitaria del 1861. Per lo studio, la sintesi è resa più funzionale dall'attenzione alla storiografia e dalla presenza di documenti che permettono di avvicinarsi alle parole dei contemporanei. Il beneficio intellettuale maggiore consiste però nel superare due letture opposte e insufficienti: il racconto agiografico dell'unità come compimento naturale e la sua riduzione a pura imposizione dall'alto. Banti presenta il Risorgimento come un movimento politico-culturale, con una propria forza ideale, ma anche con limiti, conflitti e basi sociali non uniformi. Rispetto a manuali, soprattutto evenemenziali, o a opere concentrate esclusivamente sulle campagne militari e sulla diplomazia, il libro si distingue per il peso assegnato alla formazione della coscienza nazionale e ai linguaggi politici. Rimane una sintesi, non una monografia dedicata a ogni dimensione economica, sociale o militare. Proprio questa delimitazione gli consente però di offrire una mappa interpretativa chiara e densa di uno snodo decisivo della storia italiana. Se vuoi supportare Alberto Mario Banti, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast.